Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci qui insieme a Padre Giampio e a Mosè per la lettura, la spiegazione e il commento del Catechismo della Chiesa Cattolica nella sua forma, no, compendiata, come sanno bene coloro che ci ascoltano da casa. Io voglio giusto accennare al fatto che l'ultima volta che ci avete ascoltati abbiamo affrontato le opere di misericordia spirituale e soprattutto ci siamo soffermati su quello che era più attinente al mese di novembre, no? E cioè alla preghiera per i vivi e per i morti. Oggi invece affrontiamo i primi punti, no, delle opere di misericordia spirituali e per questo lascio subito la parola a Padre Giampio e a Mosè. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, ben trovato, cari ascoltatori, una santa giornata. Quindi ci riallacciamo ancora su quel punto della virtù teologale della carità per un po' approfondire o guardare assieme quelle che sono le sfaccettature di questa carità e le un po' individuiamo in questo incontro con le opere di misericordia spirituali. Proprio per questo saluto Mosè e chiedo anche se ci può leggere l'articolo del Compendio del Catechismo Chiesa Cattolica sulla carità. Ave Maria Mosè, santa giornata.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori da Antonio. Che cos'è la carità? La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione. È il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Bene, abbiamo visto in precedenza quelle che erano le opere di misericordia corporali, però chiaramente non dobbiamo mai dimenticare, visto che dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, non dobbiamo mai dimenticare che oltre il corpo noi abbiamo anche un'anima. E quindi dobbiamo avere anche questa premura di venire in aiuto, certo, alle necessità materiali, come abbiamo visto. E ancora di più ci devono stare a cuore quelle che sono le necessità spirituali. E quindi ecco queste opere di misericordia spirituali. E di qui c'è bisogno, proprio per richiamare l'attenzione di noi tutti, di tutti i cristiani, per quelli che sono certi motivi del corpo che ci spingono a commuoverci facilmente, ma anche per i bisogni dell'anima, che a volte più facilmente si trovano indifferenti. Abbiamo visto precedentemente in un'altra occasione quali sono le sette opere di misericordia spirituali e cominciamo un po' a vedere la prima che è consigliare e dubbiosi. Ma forse è meglio che rifacciamo una elencazione delle sette opere di misericordia spirituale, giusto per fare così un piccolo ripasso. Chi è che ce lo fa dalla regia?
Mosè,
Va bene.
se vuoi.
Bene, Mosè, sei stato
Sì.
per guadagnare un
Non
punto,
mi...
vai.
Allora, le sette opere di misericordia spirituale. Uno, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.
Bene, quindi la prima opera che vogliamo oggi un po' vedere è consigliare i dubbiosi. Quindi dobbiamo vedere un po' quello che è il consiglio, quello che è il dubbio e come metterlo a posto questa opera di misericordia. Dubbio o dubbioso possiamo intendere chi è incerto sopra una decisione da prendere. Ho il dubbio se oggi devo uscire e prendermi l'ombrello. Mi consiglio, con le informazioni meteo, guardo fuori dalla finestra, guardo qualche segno del tempo, qualche nuvola, il barometro, dico, sta per piovere, c'è qualche nuvoletta, mi prendo l'ombrello. Bene. In questo caso, le informazioni di Google, mi hanno supplito questo e mi hanno dato un consiglio. Quindi, naturalmente, possiamo dire che l'uomo nasce avvolto un po' dalle tenebre, ecco, lo stato con la natura del peccato originale allo stato attuale, quindi abbiamo un po' una conoscenza imperfetta. Quindi tante volte abbiamo delle scelte da fare e ci troviamo un po' non capaci di poterle affrontare. L'uomo non ha il modo di regolarsi che pochi barlumi, un po' della sua povera ragione, e come dice Sant'Agostino, questa sta dentro è la circonferenza di un cappello, e quindi è molto ristretta. A volte si trova anche a volte un po' vittima, un po' di artifici, un po' imbrogliato dai furbacchioni, dagli uomini della luce, e parlavamo prima un po', ma mi hanno venduto questo apparecchio garantito. E adesso mi trovo invece che un po' mi sa che mi hanno imbrogliato. Quindi sono tante volte che mi capitano queste dei dubbi da risolvere, dei dubbi da affrontare, dei dubbi in cui ho bisogno di una risposta. Quindi cosa capita per queste perplessità? Ho dei dubbi, cosa faccio? Mi appoggio alla mia prudenza, mi appoggio alle mie opinioni. Ma queste molte volte sono sbagliate, quindi è il consiglio di una persona saggia, quanto mai è tante volte raccomandato, tante volte è importante, tante volte può essere anche necessario. C'è una bellissima massima di San Bernardo che ci fa comprendere con molta chiarezza come risolvere i nostri dubbi. Dice: prendere se medesimo per maestro, dice San Bernardo, e farsi discepolo di uno stolto. Io non ho bisogno del consiglio di nessuno, sono pronto a risolvere tutti i miei dubbi che mi trovo nell'affrontare un po' questo percorso. Beh, è un po' alla scuola di San Bernardo, è un po' da stolti, è una stoltezza anche problematica. Problematica. Quindi noi vediamo che il dubbio, diciamo che è un'incertezza e una sospensione di assenso intorno a qualche problema, qualche verità o anche qualche verità di fede o anche sulla fede in tutto il suo complesso. E l'affrontare onestamente questioni serie o punti difficili non costituisce un dubbio peccaminoso, ma è una ricerca del bene e della verità. Quindi da questi punti ci sembra di conseguenza chiaro come sia ragionevole, come anzi sia a volte necessario in certe circostanze ascoltare il consiglio altrui. E tutti indistintamente, tutti gli uomini hanno bisogno di essere indirizzati da altri negli interessi del corpo. Abbiamo tutti bisogno di ascoltare qualche buon consiglio. Mi dicono: ma guarda, per stare bene in forma devi fare una tua passeggiata per una mezz'oretta. Quando mangi, non mescolare questi cibi con quest'altri, avrai digestione difficoltosa. Quando ti senti affaticato, ecco, ti consiglio di metterti quest'altra cosa. Sono affaticato nella vista, quindi mettiti questi occhiali riposanti. Bene. Siamo circondati da tanti consigli, un po' tutti stanno diventando molto misericordiosi nel dare consigli ai dubbiosi, tante volte anche un po' eccedono e siamo informati da mille consigli. Vanno tutti bene, sono tutti buoni. Attenzione, se tutti abbiamo bisogno di essere indirizzati da altri negli interessi del corpo, molto di più lo siamo nello spirito. È un'opera eccellente quella di dare utili e santi consigli. Ma attenzione, dobbiamo sottolineare questa parola. Abbiamo bisogno di utili e sani consigli. Perché spesse volte purtroppo dagli uomini si consiglia per il male, non per il bene. Si consiglia non con la prudenza, ma avventatamente. Si consiglia senza la dovuta riflessione. E allora in questi casi i consigli altrui possono diventare anche un po' la rovina e non la salute. Quali dovrebbero essere un po' le distinzioni per avere un buon consiglio? Un buon consiglio innanzitutto deve essere innanzitutto prudente e potremmo dire anche coscienzioso. Cioè prudente, cioè preceduto, accompagnato da quella maturità, da quella riflessione che vuole considerare a fondo le cose prima di parlare. Ancora un consiglio prudente è quello che si lascia guidare dal puro amore della verità e vaglia le cose prima di emettere un parere. Questo possiamo definire un consiglio prudente. Abbiamo visto un po' in precedenza le virtù cardinali e abbiamo visto quindi la prudenza. Un consiglio coscienzioso, fatto con coscienza, cioè una coscienza rettificata, guidata dalla verità, cioè non è un consiglio di tornaconto, non è ispirato da un interesse, da passioni di egoismo o di altri fini secondari, subdoli, ma è dal desiderio sincero del bene altrui. E anche dopo per il bene altrui chiaramente bisogna aprire qualche bella parentesi, e quello è un poverello, per il tuo bene ti consiglio di andare a fare una rapina in banca. Io ho guardato un bene economico, ma non è il vero bene altrui, è il bene altrui, stiamo ricordiamo sempre che è il bene della salvezza dell'anima. E quindi qualcuno che si sente di non essere certo di consigliare bene, è meglio tutto sommato che metto in pratica quell'affermazione che il silenzio è d'oro, la parola è d'argento, ma il silenzio è d'oro. Quindi questo consigliare i dubbiosi è una opera di virtù, di opere di misericordia spirituali molto, molto, molto importante. Quindi il consiglio è tanto tanto importante e quindi il dubbio non va visto solamente e necessariamente come un aspetto negativo. C'è un dubbio negativo che è un po' paralizzante. Qual è il problema? C'è chi non è mai in grado di prendere alcuna decisione. Un po' produce questo l'eterno indeciso. Ad ogni minima cosa ha bisogno di consultare 20, 30, 50 100 consigli e poi non prende mai una decisione. Questo è un pochettino un po' problematico. E quindi mendicare consigli a chiunque in ogni momento senza discernimento e senza neanche dopo arrivare dopo a una decisione è un po' un problema di incertezza. E c'è il libro della lettera di San Giacomo, dice: chi esita somiglia all'onda del mare agitata e scossa dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Però c'è anche un dubbio buono, vitale, fecondo, proprio di chi si trova alle soglie, un po' se vogliamo, del mistero e si interroga un po' sul senso della vita, sull'esistenza di Dio. Questo è un dubbio buono, che non si oppone alla fede, ma può condurre ad essa. Noi troviamo nella Sacra Scrittura molti esempi di dubbio che ci vengono presentati. Noi vediamo ad esempio, possiamo confrontare il dubbio di Zaccaria quando l'Arcangelo Gabriele l'annuncia della nascita di San Giovanni Battista. Però qui vediamo che accade è ha un'origine negativa questo dubbio, quando nasce da una incredulità senza speranza. Quindi in questo caso possiamo avere un dubbio problematico, negativo, sbagliato. Abbiamo un altro dubbio, quello che viene presentato nella Sacra Scrittura dalla Beata Vergine Maria al momento dell'Annunciazione. In questo dubbio buono prevale il desiderio di conoscere come farsi strumento di quanto accadrà. Quindi come posso io mettere in pratica la volontà di Dio? Ecco, questo dubbio è un dubbio buono. È quando mi pongo per cercare consiglio, di essere consigliato in questo punto. E questo è un dubbio buono. C'è anche il dubbio che vediamo nell'episodio di San Giovanni, quando Nicodemo va a visitare Gesù e cerca un po' di comprendere che cosa deve fare per avere la vita eterna. Vediamo che c'è anche un dubbio addirittura problematico come quello di San Tommaso, se non vedo, se non vedo non credo un po', quindi qua c'è un buon dubbio che non va. Che dice Gesù, ma beati piuttosto. Bene, anche il dubbio di quelli che andavano a San Giovanni Battista che manda i suoi discepoli, sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo attendere un altro? Anche questo dubbio vuole apprendere e conoscere la volontà di Dio. Quindi questo è un dubbio buono, che quindi può arricchire la mia fede, e questo deve essere avvalorato da una bellissima virtù. Qual era il filo che regge il filo del rosario che regge tutte le perline? Qual è questa virtù che inizia con U e finisce con A?
È l'umiltà, insomma. Dai.
Benissimo, benissimo. Quindi la virtù dell'umiltà rende il dubbio buono, lo arricchisce nella fede, perché impedisce con questa virtù che questo dubbio diventa arroganza. Diventa un'imposizione di un pensiero unico. Per questo motivo, in qualche modo, ci siamo un po' tutti in questi dubbiosi, perché non abbiamo una conoscenza grande. Quindi abbiamo tutti da risolvere, a volte abbiamo bisogno di essere consigliati. Quindi in questa opera di misericordia possiamo dire e che un po' tutti ci troviamo perché abbiamo dei dubbi in cui essere illuminati, e possiamo ritrovarci quando abbiamo il delicato compito anche di poter essere consiglieri per questo dubbio. Allora, cosa può essere questo consiglio? Quindi abbiamo visto che possiamo essere coloro che a partire dal loro dubbio chiedono un consiglio, ma possiamo anche essere coloro ai quali il consiglio viene chiesto. Quando siamo noi a chiedere un consiglio, la prima domanda da fare dice: a chi devo chiedere un consiglio? A chi posso chiedere un consiglio? Mi ha detto che prima per prendere l'ombrello chiedo consiglio al barometro e vedo quali sono le previsioni, vado a fare una ricerca su internet mi dirà quali sono le previsioni del tempo con la percentuale di attendibilità, e un po' traggo questo consiglio. Ma ci sono dei consigli molto, molto importanti che devo chiedere. Tutti possono darmi buoni consigli, sani consigli, tutti vogliono aiutarmi nel dare buoni consigli. Beh, vediamo che al giorno d'oggi molte persone, a causa della complessità della vita, delle difficoltà nel leggerla, nell'interpretarla, possono rivolgersi anche a cattivi consiglieri. Pierino ha un problema, ha incontrata Pierina, va a farsi le carte, a leggere la mano per capire se sarà lei per coronare il Pierinamento di tutta la vita. Oppure oggi non so se andare fuori, no, vedo un po' l'oroscopo, che cosa mi dice. Bene, cari ascoltatori, questo è un pessimo consiglio, lungi da noi un po' da chiedere questi consigli che ci allontanano un po' dai buoni e sani consigli. Quindi non tutti sono adatti a ricoprire questo delicato compito, anzi probabilmente sono pochi. Il Siracide dice: ogni consigliere suggerisce consigli, ma c'è chi consiglia proprio vantaggio informati quali sono le sue necessità di questo consigliere, poi dà tutto un bel elenco, non consigliati con una donna sulla sua rivale, non con un pauroso sulla guerra, non con un mercante sul commercio, non con un compratore sulla vendita. Ma signor Oste, questo vino che mi vendete è buono? È buonissimo! Guarda, ogni buon proverbio così, ogni oste vende il vino buono. Quindi non consigliarti, dice ancora il Siracide, con un pigro su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno schiavo pigro su un gran lavoro. Non dipendere da costoro per nessun consiglio. Bene, la Sacra Scrittura, la Sapienza dice che ci sono dei consiglieri che non bisogna consultare. Quindi, chiaramente, il vero consigliere cosa deve essere? È disinteressato e desideroso di cercare innanzitutto il bene dell'altro. Questo è un po' innanzitutto un po' il primo punto che abbiamo bisogno per questo consiglio. Ma dare un consiglio, dare un parere, dare un aiuto a qualcuno che ce lo chiede. Il consiglio, possiamo dire con la C maiuscola, possiamo trovarlo come uno dei sette doni. Chi ci dà uno di questi sette doni con la C maiuscola del consiglio? I sette doni dello
Spirito Santo.
Santo. Ok, quindi il primo dono del consiglio che dobbiamo chiedere, penso, è lo Spirito Santo, lo Spirito di consiglio, che è quello che illumina il nostro cuore così da farci comprendere il modo giusto di parlare, il modo giusto di comportarci e la via da seguire. Quindi è lo Spirito Santo che ci dona la capacità di leggere la vita e in particolare le vicende più difficili e apparentemente senza speranza con gli occhi di Dio. Adesso vediamo un po' chi è che riceve il dono del consiglio. Beh, tutti battezzati, ma la pienezza, un po' questi sette doni lo ricevono nella pienezza, un po' chi riceve il dono della confermazione, quindi la Santa Cresima, quindi un po' per tutti i cresimati abbiamo ricevuto tutti questi il dono dello Spirito Santo e il dono, abbiamo ricevuto l'inabitazione dello Spirito Santo e i sette santi doni, tra cui il dono dello Spirito di Consiglio. Quindi dobbiamo un po' attivare, tante volte l'abbiamo in stand-by, in pausa, e ogni tanto bisogna un po' attivare questo dono del Consiglio. Quindi, per essere consiglieri buoni e saggi, innanzitutto, prima di tutto dobbiamo lasciarci riempire il cuore del consiglio di Dio. E questo è una fondamentale. Ecco che allora ti trovi che certi personaggi che hanno anche loro la S davanti, che si chiamano i santi, possono diventare buoni, dotti e veri consiglieri. C'era una volta che nella monarchia al re c'era il gruppo dei consiglieri, lo vediamo anche nella Sacra Scrittura come Baltasar e Nabucodonosor, che leggiamo anche un po' nell'Ufficio delle Letture, così circondati dai vari consiglieri, alcuni a volte erano un po' sconsiderati consiglieri, ma a volte fortunatamente c'erano Daniele, così che davano buoni consigli perché erano riempiti di questo buon consiglio. Vedo Mosè che vuole darci esempi di buoni consigli. Dimmi pure, Mosè.
Sì, padre, visto che parlava di santi, ci sono alcune belle bei racconti. Penso che padre Pio sia stato un grande consigliere di molte anime. E c'è un bel racconto appunto dove c'era una ragazza si era innamorata di un ufficiale dell'esercito, dice che nell'ultimo conflitto mondiale era rimasto sordo durante un bombardamento. Una sua zia, figlia spirituale di Padre Pio, volle parlare di questo possibile matrimonio al padre, che lo sconsigliò. La ragazza però non volle sentire ragioni e si sposò. Dopo alcuni anni, Vanda Selak riferì al padre che questa ragazza, la sposa, aveva lasciato il marito a causa della continua tensione provocata dalla sua sordità. Padre Pio ascoltò e disse: «E non ci aveva pensato prima, non lo sapeva. Eh sì, padre, anche voi lo avevate consigliato questo matrimonio, avevate sconsigliato questo matrimonio ed il santo. I consigli che non si pagano non si apprezzano.
Eh sì, mi viene in mente, intanto che leggevi un altro episodio, è capitato un po' a un figlio spirituale che stava un po' cercando di formare famiglia, giustamente così. La mamma era grande devota di Padre Pio e a un certo punto conosce una ragazza così e la mamma vorrebbe fidanzarsi, così la mamma dice: ah, bene, bene, bravo, bravo, fai una cosa prima, però vai prima da Padre Pio, portagli la fotografia e così un po' ti dirà lui che cosa. Dice: ma dai, mamma, per una fidanzata, ci deve pensare qualcun altro, ma ti sembra il caso, insomma, sono grande, così, dai, dai. Tanto fece, insomma, lo convinse, andò ad Usa San Giovanni Rotondo. Porta la fotografia e Padre Pio guarda la fotografia, no, lasciala. Oh, mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare di venire giù da Padre Pio? Torna indietro. Padre, mamma, Padre Pio mi ti lascerà. Ah, meno male, che fortuna. Come che fortuna, meno male? Eh sì, sei andato lì, quindi ti ha dato un buon consiglio. Insomma, fidandosi della mamma, fidandosi un po' delle occupazioni così di Padre Pio, così, insomma, lascia questa ragazza. Successivamente ne incontro un'altra, questa volta l'azione cattolica, quindi della parrocchia, quindi mamma mia, brava, questa qui di preghiera, così. E dice: ma sai, mamma, questa è stata una brava ragazza, l'azione cattolica, così bella, così carina. E vorrei un po' fidanzarmi anche lei, così, insomma, un po' così. Ah, sì, bravo, bene, bene. Ma prima vai giù da Padre Pio, così porti fotografie, fagli vedere, ma non se ne parla minimamente, così, però, insomma, la mamma, vabbè, va giù da Padre Pio e Padre Pio, ah no, lasciala. Dice: mamma mia, che anche questa qui devo lasciare così. E non so se dopo anche una terza volta, la stessa cosa così, fin quando dopo dice: Padre Pio, se devo farmi frate, così ditemelo subito, così insomma, se arrivo questa qui no, così, ditemelo subito, se devo farmi frate, così insomma, metto l'anima in pace. No, no, ti sposerai, ma non è questa qui così. E insomma, finalmente trovo un'altra persona, la mamma tutta contenta ancora, vai così, questo proprio non vuole sapere, fin quando invece Padre Pio dice: sì, questa è la persona giusta, potete fare il cammino così, fidanzarvi e poi prepararvi per il matrimonio, e così fece, e così vissero felici e contenti. Ma cosa capita? Detta così, insomma, ci lascia un po', ancora un po' di perplessità. Se non fosse, vi ricordate che ce n'erano delle altre che erano state un po' vagliate e il consiglio diceva un'altra cosa. La prima, dopo trovato un altro fidanzato, sposata, però dopo un certo punto lasciò la famiglia, con figli, lasciò il marito, scappò con un'altra persona. E quindi quella prima persona che ha detto Padre Pio, di non prenderla, e quindi un po' non era forte nelle sue decisioni, costante e perseverante, quindi un po' abbandonato il tetto coniugale e scappato per altre avventure, e quindi non affidabile. Seconda, ma questa qui era religiosa così, in giovane età, madre di figli così, una malattia che la stroncò. Quindi i figli orfani, il marito che si è sposato vedovo, così, e anche questa qui, quindi si è realizzata non veramente per il bene di questa famiglia, fin quando veramente si era visto qual era la volontà di Dio e i buoni consigli del padre che mirava sia al bene spirituale anche al bene. Una scelta non solo da carne e sangue, potremmo dire, ma un po' lungimiranza, quindi c'è bisogno di un po' di se qualcuno ha un bel cannocchiale satellitare, che ne so io, così, una bella lente di ingrandimento, su può vedere un po' quelli che vengono da quei consigli eterni di Dio, dono Spirito Santo, bene, può essere una cosa molto molto bene, molto molto buona, molto 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 salutare. Invece mi viene ancora in mente, ma questo lo racconteremo dopo, penso che un po' il tempo forse ci dà consigli di fare un attimo di pausa per vedere se qualcuno vuole fare qualche intervento per poi dopo continuare su questo argomento. Che dite? Chiedo
Sì,
consiglio.
benissimo, no? Per così diamo anche modo a coloro che ci stanno seguendo da casa, no? Se vogliono intervenire nella trasmissione o se vogliono lasciare le loro domande in regia. Allora, Padre Giampio, lanciamo questo stacco?
Del numero, Antonio?
Sì, allora il numero da fare per parlare proprio direttamente con Padre Giampio in questo momento, siamo in diretta, è 0825 444 391.
Ecco. Per lasciare i messaggi invece cosa devono fare?
Possono anche usare WhatsApp per chi ha un po' di dimestichezza un po' con questi smartphone e sempre facendo riferimento, diciamo così, all'account della Radio Buon Consiglio. Radio Buon Consiglio, basta digitare Radio Buon Consiglio. E allora, ecco, ci lasciamo soltanto per qualche minuto. Io avrei anche io personalmente una domanda da fare al padre, ma diamo come al solito la precedenza ai nostri ascoltatori. Ave Maria. Maria, cari amici, siamo di nuovo tornati in diretta, come c'era, diciamo, ad aspettarsi, no? Perché il tema è importante per noi tutti e ci sono delle domande. Mosè, se vuoi farle queste domande o anche delle cose, no, da riferire al padre, degli esempi, sarebbe proprio una cosa buona.
Va bene, grazie Tonio. Allora, sì, Padre Giampio, c'è una domanda da parte di Lucia che chiede: mi sento in confusione e non mi fido dei confessori che conosco perché trovo siano di cattivo esempio e non mi potrebbero consigliare bene. Sto perdendo l'entusiasmo di incontrare Gesù in chiesa, sento di avere fede, ma sto peccando evitando la confessione. Che fare? Grazie.
Grazie intanto per la cara radioascoltatrice. Qui però stiamo facendo un po', forse un po', bisogna un po' dividere i piani. Qui sta parlando della confessione e di consigli. Bisogna un po' individuare che cos'è la confessione come sacramento e dopo quali possono essere i consigli, si può avere dalla direzione spirituale o da quello che è nella nostra vita. Ora, innanzitutto penso che se vado a fare la confessione vado per confessare i miei peccati. E quindi ricordiamoci anche Padre Pio, che cosa San Francesco, cosa faceva. Chiaramente diceva San Francesco di Sales, non ti dico di sceglierti uno fra mille di confessori, ma uno fra 10.000 a Filotea. E quindi già qua comprendiamo il discernimento che bisogna prendere quando si sceglie un confessore, un superiore spirituale. C'è già ai tempi di San Francesco di Sales che si poteva dire che era uno dei periodi più grandi di fervore cristiano, di ripresa cristiana, tanto dei tempi detti da nostro Signore Gesù, dei tempi delle persecuzioni di catacombe. Quindi però già lì diceva, non ti dico di sceglierne uno fra 1000, ma uno fra 10.000. Quindi chiaramente per questo qui penso valga anche il consiglio di San Francesco di Sales, quindi molto molto prudenza. Ma per la confessione uno va lì e confessa i suoi peccati, e va lì e chiede perdono a Dio dei suoi peccati al ministro validamente ordinato che ha facoltà di assolvere, e da lì va a ricevere assoluzione. Quindi se sto evitando la confessione sto perdendo delle grazie, e quindi ho dei peccati da confessare, vado, li confesso. Come risolve altre situazioni, non è necessario che li chieda a quelle stesse persone a cui mi hanno dato soluzione, se potessero esserci dei vari problemi o di familiarità, di conoscenza, oppure che posso riscontrare che non ci sia un consiglio diciamo disinteressato, o tra le varie qualità di cui abbiamo parlato precedentemente. Quindi per andare a confessare andiamo a confessarci, andiamo a chiedere perdono al Signore che riceve la soluzione della sua grazia. E se dopo non riteniamo che le persone che abbiamo avvicinato siano quelle più idonee, mettiamoci ancora alla ricerca per trovare qualcuno che possa avere un po' di lumi e darmi dei buoni esempi, e che sia anche ripieno tanto di questi doni del buon consiglio, del consiglio con la C maiuscola.
Sì, Dio, se mi permetti, ecco, volevo chiederti anche una cosa. Tu prima hai ricordato appunto che uno dei doni, no, dello Spirito Santo è proprio il consiglio, e la Madonna del Buon Consiglio, no, la sposa dello Spirito Santo, no, è, diciamo così, è il nostro faro, no? La radio Buon Consiglio appunto ci fa comprendere come la Madonna del Buon Consiglio è la nostra madre, ecco, alla quale riferirci sempre in queste situazioni che possono essere di dubbio e di difficoltà. La domanda che io volevo farti, siccome noi viviamo tutti a contatto con il nostro prossimo, soprattutto con i nostri familiari, cioè se il consiglio non ti viene chiesto, no? Però tu vedi che un familiare, una persona, no, si dibatte in queste difficoltà, è giusto dire, senti, ti posso dare un consiglio, no? Visto come si dice, no? Cioè, senti un po', ti posso dare un consiglio, ecco, oppure questo è un atto di superbia, insomma, in qualche modo che ti vuoi intromettere, ecco, perché il consiglio, certo, non è stato richiesto, no? Spiega un pochettino questa situazione, mm-hmm, come si può affrontare.
Io penso un po' di aver, che non dovremmo mai e trattenerci dal compiere il bene per paura di essere lodati, o per paura un po' di cadere nell'orgoglio, o un po' di uscire un po' dal nascondimento. Quando c'è del bene da fare, riteniamo che possa esserci, innanzitutto la regola d'oro: fai agli altri quelli che vorresti che gli altri facessero a te. Se mi trovassi io in quella situazione di quella persona lì che ha bisogno, così gradirei che qualcuno venisse a darmi questo consiglio? Se sì, facciamolo. Se vediamo che questo consiglio così può essere per il suo bene, può illuminarlo su delle scelte che così è, con tanta umiltà, con tanta pazienza, con tanta carità, penso che sia cosa buona darlo. Chiaramente non facciamoci mai i professori o i sapientoni in questo, chiaramente quello mancheremo dopo di quella bella virtù dell'umiltà, ma penso che con prudenza, in modo coscienzioso, è cosa buona dare consigli anche quando non ci viene chiesto, e anche accettare che dopo questo consiglio possa essere messo da parte. Penso tante volte quando chiediamo consigli e poi li rifiutiamo, perché tante volte c'è anche un per noi, e questo lo vediamo molto bene in un bel testo Sacra Scrittura commentato da Don Dolindo Ruotolo, il santo di Napoli, chiama Padre Pio. Tante volte diceva: ma noi cerchiamo consigli, ma più che cercare consigli cerchiamo qualcuno che approvi il nostro modo di ragionare o di pensare. Cerchiamo una, diciamo, una conferma negli altri su quello che è un po'. Non vogliamo consigli, abbiamo già la nostra idea e voglio che ci sia qualcuno che mi confermi di ah sì, c'è proprio ragione tu, la pacca sulle spalle così.
È vero,
E a
sì.
volte non siamo pronti ad accettare anche la verità. E ti dico, ti porto un episodio bello che mi fai venire in mente un po' in questa circostanza. E c'era un personaggio, figlio spirituale di Padre Pio, così, veramente un genio, veramente un tipo proprio geniale, così. E però gli aveva detto che doveva dedicarsi la sua vita nel lavoro di fare l'arte sacra. E opere di, adesso non so bene così, se sono calice, queste cose, comunque, però lui era proprio un genioide così, e incomincia a vendere a costruire una macchina, inventa una macchina, quei primi modelli di macchine così. E dice, padre, padre, però ho trovato il brevetto, voglio costruire una macchina così, e Padre Pio dice, no, fu questo qui. Ma padre, dice, il Padre Pio diceva, chi sbaglia di sua testa paga di sua borsa. Faceva la fabbrica, costruiva queste cose, poi gli andava male, veniva gabbato così, e si rovinava tutto. E Padre Pio dopo dice: chi padre? E dopo, ah, padre, padre, vorrei fare. No, questo qui devi fare. Padre. E lui, proprio lui che scrive questo libro, questo personaggio, mi sfugge adesso il nome, così, ha fatto un libro, ha fatto di 10, 20, 30 tentativi, che non so io quanti ne ha fatti. E Padre Pio diceva: chi sbaglia di sua testa paga di sua borsa. E gli dava altri consigli, Padre Pio, e non li accettava. Fin quando dice, alla fine. E dopo aver sbattuto la testa una miriade di volte, ho visto che quello che era per me la cosa era quello che mi diceva Padre Pio. L'avessi fatto prima questo consiglio. Pensavo, tante volte riceviamo anche consigli, ma prepariamoci anche a vederli accantonati, non per questo deludiamoci, scoraggiamoci o invettiamo contro chi un po' ci ha fatto perdere solo il tempo. Mosè, cosa ci dici?
Sì, c'è un altro bel consiglio che il padre aveva dato, il tema è sempre quello, però si vede che è importante anche, ancora una volta una giovane fidanzata si presenta un giorno a Padre Pio e gli espone delle gravi difficoltà che incontra nel rapporto con il suo ragazzo. E il padre ascolta e dopo un po' dice: lascialo, non è fatto per te. Però, tornata a casa, non ha il coraggio di rompere con il fidanzato, continua a stare con lui, ma i rapporti si deteriorano, fin tanto che è il ragazzo a piantarla. La signorina va ancora dal padre, molto disperata. Quando arriva il suo turno, si accosta al confessionale, ma il santo, appena apre lo sportello, le dice: hai fatto a testa tua e mo vattene.
Eh sì, bisogna
Eh sì.
accettare i consigli, bisogna accettare i buoni consigli. Mi veniva in mente una barzelletta che mi raccontava un sacerdote, così, un caso un po' simile, così. Ah, padre, ho trovato questo ragazzo qua, è bello, forte, hai tante, così. Ma no, bimba, vedi, questo qui è un po' così, un po' scavezzacollo, un po' così. No? Ma padre, è bello, mamma mia, è bravo, tutti gli vanno dietro così, è il centro della banda, della gang, è così, è il centro d'attenzione. Ma vedi, questo qui. Ma padre, anche l'occhio vuole la sua parte, così. Insomma, dopo, a un certo punto, ormai questa cosa non sapeva più cosa dirgli. Vedi tu un po' che cosa ti sembra più giusto. Dopo un po' il periodo così sono fidanzati, così ritorna piangendo: padre, padre, ma questo qua che screanzato, sciagurato, guardi, guardi, mi ha picchiato, guarda che occhio nero che mi ha fatto. E allora guardando, disse: eh sì, hai ragione, anche l'occhio vuole la sua parte.
Buona questa.
Mi racconta la vostra barzelletta, è un po' similare, un
No,
po' di questa che
capito,
detti.
scusami, per la barzelletta dico che io purtroppo mi sono sposato nel 1988, voglio dire, cioè 20 anni dopo che era morto Padre Pio, voglio dire, purtroppo non ho potuto fare, cioè, non lo so, adesso la mia
Bravo
famiglia
Antonio, tutto
sarebbe
quello che dirai
ancora
potrà essere
indietro.
usato contro di te durante l'ora di pranzo.
Hai
No,
capito?
tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te durante l'ora di pranzo, quindi mi
Mi fermo
raccomando.
qui, diciamo, no?
Bravo,
Diventa
bravo, bravo.
pietoso su
Da buon
questo.
intenditor poche parole.
Per toglierci da questo, no, padre, non so, mi viene un'idea, magari non so se è giusta, però posso. Rischio. No, magari in tante parrocchie c'è già questa cosa, però potrebbe essere una cosa buona se nelle parrocchie o nelle comunità religiose magari si aprissero dei centri, diciamo, di ascolto, perché penso che ormai molte persone non si confessano più, no? E per cui non frequentano la chiesa, ma forse, dico forse, sarebbero ben felici di trovare un sacerdote o una persona di fede, appunto, come diceva lei prima, prudente, coscienzioso, disinteressato e appunto desideroso, di cercare il bene degli altri e che abbia il tempo per ascoltarli, perché tutti hanno dubbi, o angosce che appunto tormentano la vita, no? Per cui.
Sì, penso che ci vorrebbe veramente, oggi si è veramente presi da tanti tanti dubbi così. C'è un pericolo, è un po' che salta fuori, che può essere il guru del tempo o il santone così che ti risolve tutte le tue problematiche, tutte quelle cose, chiaramente non è questo qui il dono del consiglio che vogliamo parlare, però certamente ce n'è tanto bisogno, tanto che come i psicologi e dopo così diventano centri un po' che ricevono tante tante richieste, oppure anche luoghi sbagliati come può essere cartomanti o maghi, così che tutti vogliono risolvere i loro, chiedono consigli ma a persone sbagliate. Sì, ci potrebbero essere, ma ricordiamo sempre quel principio, non ti dico uno su 1.000, ma uno su 10.000 devi sceglierne.
Certo.
Quindi anche quel dovuto discernimento. Tutto sommato, se vogliamo spezzare una lancia, è un po' hanno fatto queste cose qua anche tanti centri di tipo, mi viene in mente telefono azzurro, così proprio per le persone in difficoltà. Mi è capitato di conoscere più una persona che dopo che aveva fatto un grosso incidente in aereo, così si è salvato, così è rimasto però letto in convalescente per mesi e mesi per un'impossibilità fisica così di deambulare, di muoversi così. Dice cosa si diceva, lui è proprio un carattere molto, molto bravo, molto forte, così dice, cosa pensavo? Mamma mia, qui divento pazzo, starei in ospedale tutto questo tempo qua, una persona un po' più attivissima. Cosa hai fatto? Si è collegato con questi qui del telefono, non so se antiviolenza o telefono azzurro per i disagi, le persone bisognose, chi subisce violenza, chi subisce maltrattamenti così o chi ha bisogno di sfogarsi così. Insomma, si faceva passare tutte le telefonate di giorno e di notte lì all'ospedale e questo qui continuava un po' a incoraggiare, aiutare, confortare, cercare di dare buoni consigli e un po' così. Io mi sono un po' salvato con questo servizio che ho cercato di fare. Insomma, ho dedicato il mio tempo. Ho dedicato il mio tempo nel compiere il bene, bene, ha utilizzato bene il suo tempo, ringraziamo anche per il bene che ha potuto operare, quindi un po' su questa idea un po' che lanciavi. Ci vorrebbe, non è facile trovare questa
Certo.
disponibilità di tempo, ancora di più non è facile trovare chi vuole essere docile nell'accogliere il consiglio dall'alto per poter un po' così. Di quello ne servirebbe tantissimo. Di
Quello
quello ne servirebbe tantissimo.
potrebbe essere, diciamo, perché appunto le persone hanno difficoltà, no, di accostarsi al sacramento della confessione,
Certo.
però quello potrebbe essere l'antipasto, se si può, se mi permette,
L'anticamera.
scusi, l'anticamera.
Ci sta, però come orario
No, visto l'orario.
ci sta anche l'antipasto come.
Scusi, scusi, l'anticamera perché appunto per poi, diciamo,
Passi
passare a
successivi, certo.
quello.
Bene, bene. Bene, quindi chiediamo alla madre del buon consiglio di poter essere capaci di ricevere buoni consigli, quindi anche l'umiltà nell'accettarli e la docilità anche nell'accoglierli e nell'umiltà nel saperli dare, cercando sempre di essere un po' connessi. Mi ricordo ancora un episodio di Padre Pio, un po' che così un po' voglio concludere, che mi raccontavano. A un certo punto, Padre Pio che passava tra una folla di persone mentre stava passando per i vari corridoi degli ambienti di San Gianni Rotondo, e ognuno chiedeva le sue difficoltà, padre, padre, questo problema. Allora, chi era un testimone diretto oculare di questo episodio mi racconta, dice, guarda, vedi, a un certo punto, padre, padre, ho questa malattia qua, devo operarmi. E Padre Pio guarda e dice, sì, operati. E subito dopo un altro, padre, padre, ho questa malattia da operarmi, lo guarda, preghiamo, figliolo. chi lo accompagnava rimane un po' interdetto, dice: ma padre Pio, ma scusate, poi alla fine così quando rientrano nella stanza, dice: cella, padre, ma padre, spiegatemi, come mai il primo gli aveva detto di sì, si operati, l'altro preghiamo, dice: figlio mio, se lassù non mi dicono niente, io che cosa gli devo dire?
Eccezionale, sì, sì.
Okay. Ecco un po' la connessione, quindi di questi personaggi di cui consigli Mosè che ci siano, ma benedetti se avessero però questa connessione, se no a volte certo. Si può combinare tanti tanti guai.
Certo.
Ok, bene, chiediamo alla Madre del Buon Consiglio la pienezza di questo dono del consiglio, la pienezza dei doni dello Spirito Santo, la pienezza di questa unione nel compiere, essere consigliati per compiere sempre la volontà del Buon Gesù, il nostro Signore, quella che ci può condurre all'unica vera felicità seguendo l'unico e vero e buon Dio. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Cari radioascoltatori, a parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria.